Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione del Business Plan 2009-2013 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente di ERA. Prego.
Grazie, buonasera a tutti.
Thank you, good afternoon everybody.
Vi presentiamo ora il nostro nuovo piano industriale.
Present you our new business plan.
Dopo avervi segnalato la bellezza della nostra centrale di Imola circondata dai girasoli.
Already, the opening of
speriamo
night,
che sia di buon auspicio per il periodo che andiamo ad illustrarvi come noi confidiamo.
Really is conducive to good hope.
Le due novità dal punto di vista della struttura del piano che voglio evidenziarvi sono innanzitutto la maggiore proiezione temporale a cui fa riferimento il piano, copre infatti fino al 2013, e la seconda una diversa strutturazione della presentazione delle aree di business che tiene conto di alcune evoluzioni anche organizzative che negli anni si sono verificate e che sono andate focalizzando l'attività dell'intero gruppo attorno a tre capitoli principali. Il primo è quello che deriva dal nostro impegno nello sviluppare le attività upstream nel settore dell'energia a favore di uno sviluppo significativo del downstream della vendita di questi servizi. Secondo, ruota attorno al potenziale industriale che abbiamo raggruppato proprio recentemente nella nuova società ERA Ambiente, che si avvale degli investimenti significativi avvenuti in questi anni nel settore, nella logica di essere certamente primatore nel mercato italiano e di sfruttare al massimo la base impiantistica ormai ricca e significativa. Il terzo capitolo è rappresentato da ciò che è costituito dall'attività nel mondo regolamentato, in particolare dalla gestione intelligente ed evoluta delle nostre reti, sia gas che idriche, che nel teleriscaldamento. A questi tre capitoli quindi faranno riferimento le presentazioni che adesso andiamo a fare io con l'aiuto del dottor Venier. È ovvio che il piano si propone ed evidenzia anche una significativa condizione di miglioramento del cash flow, della generazione di cassa del nostro gruppo, con l'obiettivo di mantenere situazioni di equilibrio finanziario che hanno sempre rappresentato un nostro riferimento fondamentale, ma anche nel periodo che qui consideriamo la crescita dei ritorni finanziari e degli utili. Infine accennerò nel mio secondo intervento ad alcuni elementi di strategia a livello delle opportunità di crescita esterna che vogliamo continuare a coltivare, come vi abbiamo sempre manifestato, soprattutto in termini appunto strategici, perché è chiaro che nel piano indicazioni operative per operazioni di M&A non ancora concluse non possono essere contenute. Questi sono un po' gli elementi fondamentali del percorso da qui al 2013, e quindi andiamo a vederne il perimetro. Innanzitutto il nostro riferimento a livello di EBITDA passa dai 528 milioni, che ricordate essere stato il risultato del 2008, ai 720 che noi prevediamo di poter consuntivare al 2013. È una crescita importante, sono quasi 200 milioni di euro che tengono anche conto nella loro formulazione della esigenza di valutare appieno anche le conseguenze che soprattutto nella prima parte del piano derivano dalla situazione economica generale, che ha caratterizzato il 2009, quindi il primo anno di piano, ma anche i cambi nella stessa, diciamo, i cambiamenti intercorsi sia nella struttura del settore, sia in alcuni aspetti normativi e anche, vorrei dire, in alcune delle fattispecie che caratterizzano il modo di comportarsi della clientela a livello di consumi. Una seconda considerazione che abbiamo dovuto tenere presente nel formulare le previsioni è rappresentata dalla prevista e scontata, ma sempre dolorosa, perdita del CIP 6 del WTE di Bologna, che scade al 2012 indefettibilmente. Terzo elemento da considerare, infine, la vicinanza col momento in cui dovrebbero, salvo precisazioni che tardano ad arrivare, essere realizzate le gare per le concessioni nella distribuzione gas e nella raccolta dei rifiuti. Il piano, come vi anticipavo all'inizio, contiene anche una previsione di ulteriore miglioramento dei fattori di di ritorno sul capitale investito, che continua a migliorare nei diversi anni fino a raggiungere, come ci eravamo prefissi già nel precedente piano, la doppia cifra. E infine andiamo a vedere questa significativa crescita dell'EBITDA, come tradizionalmente abbiamo fatto gli altri anni, a quali driver va accreditata. Innanzitutto una prima considerazione riguarda il grande equilibrio che si mantiene. Vedete che all'incirca per un 60 milioni ciascuno abbiamo il contributo sia nel settore dei nuovi impianti, sia nel settore delle sinergie, che adesso andremo ad esaminare, sia per quello che riguarda la crescita commerciale. Questi tre assi del nostro agire ovviamente non scontano, come vi ho accennato all'inizio, interventi di variazione di perimetro, e quindi questo rappresenta una possibilità ulteriore che il piano conserva al nostro progredire. Nuovi impianti. I nuovi impianti compresi nel piano ovviamente scontano sia le cose che erano previste e si sono realizzate nel 2009, e mi riferisco in tal senso all'attivazione del termovalorizzatore di Modena e della centrale di Imola, ma anche quelle che sono previste per gli anni successivi al 2009, quindi il termovalorizzatore di Rimini, che è in fase di ricostruzione, una seconda linea sempre a Modena che va a integrare l'impianto appena attivato, la centrale di Tamarete in Abruzzo, che è in fase anche qui di cantiere aperto e dovrebbe essere pronta alla fine dell'anno 21, mi pare, e infine due iniziative che raggruppano il nostro impegno nel settore delle energie rinnovabili. Una iniziativa a voi già nota, una joint venture nella nostra area a livello di biomasse, e alcuni altri progetti sempre nel settore delle rinnovabili che si smarcano all'interno dei diversi anni del piano. A livello di sinergie procede la nostra cura, lo vedremo anche con riferimento all'impegno a livello di affinamenti organizzativi di cui parlerò fra poco. Abbiamo un significativo contributo a questo risultato tradotto nella possibilità di contenere il costo del lavoro in maniera robusta, e altre efficienze che derivano dalle innovazioni di processo introdotte via via nel nostro mondo. A questo si aggiunge anche la riduzione che prevediamo di poter conseguire, essendo ormai efficientata a sufficienza quella che è la struttura informatica del gruppo, del costo per fornitura del servizio, per contratto, che prevediamo possa scendere nell'arco del piano di un 10% rispetto ai costi attuali. La crescita organica si poggia, come sapete, a livello di crescita delle tariffe per ciò che riguarda acqua e ambiente, con le modalità sostanzialmente ormai del tutto definite fino al 2012 dagli accordi che abbiamo rinnovato, e soprattutto poggia su una significativa espansione del nostro numero di clienti e quindi del nostro mercato, nonché dal contributo degli impianti attivati nei mesi immediatamente precedenti all'inizio del piano che consideriamo. L'insieme dei capitoli, appunto, delle sinergie e della crescita organica, come vi ho detto, a livello di piano cuba circa 120 milioni di euro e ha una media annuale che si muove con la stessa logica che su questi due capitoli, anzi con la stessa intensità con cui questi due capitoli avevano contribuito alla crescita del gruppo nei sei anni precedenti. Prima di entrare ulteriormente nelle considerazioni relative appunto agli anni a venire, credo che valga la pena di soffermarsi un attimo su un 2009 che si è presentato con pieno di complessità di carattere generale. Non vi voglio far perdere tempo nel ripassare i risultati di una semestrale che certamente, pur contenuta dal condizionamento della crisi economica generale, è stata una semestrale obiettivamente anche e confrontabilmente positiva, in particolare direi con un livello di crescita dei ricavi particolarmente marcato, che riflette l'impegno aggiuntivo che è stato posto nelle aree del trading e della vendita, e anche con una crescita del profitto netto che si è attestata al 13,5%. Sono numeri che ci consentono di ragionare in pieno secondo semestre con la positiva attitudine di portare a termine un'annata difficile come questa, ancora una volta marcando un segno di crescita come quello che abbiamo avuto nel primo semestre. Nel secondo semestre comunque sono anche previste alcuni eventi che voglio ricordarvi e poi vi illustrerò, che attengono a fatti importanti per l'azienda. Il primo di questo si muove nell'area dell'M&A. Come sapete abbiamo definito l'acquisizione del 25% di IMAG, di cui adesso vi dirò in termini di modalità e di elementi di contorno, ma si tratta della ultima multi-utility disponibile e significativa dal punto di vista delle dimensioni presenti nella nostra regione. Credo sia un passo importante e ulteriormente significativo del nostro impegno in questa direzione. Un secondo gruppo di iniziative che cadono nella logica di preparazione di un'assemblea degli azionisti che è prevista per il 21 ottobre si articola sostanzialmente in tre capitoli. Il primo è l'operazione di razionalizzazione degli asset dell'energia, infatti del gas in particolare, attraverso l'acquisizione da parte di ERA nei confronti dei tre nostri soci delle reti gas di ciascuno di loro e nel caso della provincia di Imola anche delle reti di teleriscaldamento. Ci sarà quindi un aumento di capitale di cui parleremo fra poco. Una seconda considerazione, sempre a livello di assemblea, sarà la proposta che porteremo lì, da tempo attesa e anche sollecitata dagli investitori privati, di veder modificata il nostro statuto nel punto che prevede appunto la limitazione al 2% dei diritti di voto rispetto invece al nuovo livello a cui intendiamo portarlo, e cioè del 5%. Il terzo evento a cui facciamo riferimento, che ci ha impegnato in questo periodo, è quello di una rivisitazione organizzativa, soprattutto delle strutture territoriali, i cui elementi adesso vi andrò ad illustrare e che si colloca comunque in termini realizzativi all'interno di questo secondo semestre del 2009. Veniamo a vedere questi tre capitoli rapidamente per darvi qualche elemento di più. Per quello che riguarda l'operazione di razionalizzazione nelle reti gas, voi sapete forse o ricorderete che noi oggi avevamo una situazione diversificata all'interno del nostro territorio, sostanzialmente avendo le due province di Bologna e Modena che avevano già conferito le loro reti al momento della costituzione di ERA, mentre avevamo tutta un'altra area in cui c'erano Ferrara, Ravenna, Imola, nella quale le reti erano rimaste in capo ai comuni. La disponibilità dei comuni stessi a conferirle ci consentirebbe quindi con un aumento di capitale di 82 milioni di azioni, che è pari circa all'8% del totale del nostro capitale attuale, una patrimonializzazione del gruppo abbastanza significativa, ma soprattutto una condizione di maggiore omogeneità nella gestione dell'area gas e dei relativi asset, anche in previsione di ciò che avverrà con il lancio delle gare per il rinnovo delle concessioni. In questa maniera la nostra copertura nel settore gas con asset di proprietà salirà all'85% dell'intero territorio di nostro riferimento. Il valore a cui ho fatto riferimento prima è un valore che si muove attorno ai 145 milioni di euro e che costituisce quindi un riferimento del tutto allineato alla RAB di queste reti nelle tre province. In termini di effetti economici avremo un effetto retroattivo al 1 gennaio 2009 per ciò che riguarda la non erogazione per tutto il 2009 dei canoni d'affitto a cui noi oggi eravamo tenuti, e quindi con un valore che si muoveva tra i 7 e i 10 milioni di euro nell'arco che sarebbe stato l'arco di piano. Inoltre c'è da segnalare che in termini di sospensione e quindi liberazione degli accantonamenti per il ripristino dei beni di terzi a seguito della chiusura del contratto d'affitto, si determinerà anche una plusvalenza che ci consentirà di rendere neutrale l'operazione rispetto agli azionisti in termini di earning per share nel 2009. Questa è la prima area di intervento. La seconda è quella più di tipo organizzativo ed è la che corona un po' un processo di razionalizzazione organizzativa che ci ha impegnato in tutti questi anni. Vi ricordo che solo dalla prima fusione noi ci eravamo trovati con un centinaio di partecipazioni in micro società o società che provenivano dall'attività delle preesistenti municipalizzate. Il lavoro di disboscamento è stato molto intenso. Oggi con questa operazione siamo al di sotto della metà, pur essendo cresciuto il gruppo nelle dimensioni che voi sapete. E quindi la razionalizzazione in questo senso va avanti con una mossa più delicata e più complessa, che è quella della trasformazione delle società operative territoriali che erano su base provinciale in direzioni locali, quindi desocietalizzandone il funzionamento. Ciò ha dei vantaggi di maggiore compattezza del gruppo, maggiore linearità tra la struttura scelta al centro e quella periferica, e anche la semplificazione di molte attività di intercompany, di contabilizzazione intercompany, che pesavano doppiamente sulla struttura. Nel fare questa operazione l'unica modifica ulteriore sarà quella di allinearci anche al modello che anche altre multi-utility hanno, vale a dire di estrarre dalla struttura territoriale delle ex società operative tutte le attività commerciali, quindi la vendita locale, per collegarle direttamente in termini organizzativi alla nostra società di vendita, che quindi, se oggi copriva la vendita nei confronti del mondo business, dalla fine dell'anno coprirà la responsabilità di vendita verso l'intera clientela del gruppo. Tutto questo dovrebbe avere operatività a fine anno, non ci saranno quindi più consigli di amministrazione, collegi sindacali e quant'altro in queste aree territoriali. Il risparmio previsto per i costi solo amministrativi dall'operazione varia tra i 3 milioni previsti per quest'anno e gli 8 milioni medi che avremo negli anni successivi. Per quello che riguarda l'acquisizione di IMAG, vi ho detto qual è la quota per la quale abbiamo formulato la nostra offerta al prezzo di 35 milioni di euro che era stato indicato nella gara dai comuni che cedevano le azioni. Siamo nella fase delle verifiche formali della nostra offerta, abbiamo elementi per ritenere che l'ufficializzazione dell'acquisizione possa essere nel giro di una settimana. Dopo l'acquisizione comunque ci troveremo quindi nella condizione di essere, come primo passo, il maggiore azionista all'interno della compagine questa società. Società che, ricordo, ha un EBITDA stimato per il 2009 attorno ai 31 milioni e un livello di debito di 41. È anche un contributo significativo prospetticamente dal punto di vista del numero dei clienti, perché si muove all'intorno dei 100.000 clienti. Veniamo allora, dopo questa premessa forse troppo lunga, a qualche considerazione che ci introduca al piano. Vi ho richiamato le tre aree su cui è costruito il piano, vi ricordo che in allegato al documento che avete ricevuto ci sono comunque, per legare con i piani precedenti, la distribuzione anche per linea, così come eravamo abituati a presentarvi l'attività del gruppo. Queste tre aree sono la risposta da un lato per la parte ambientale, a una evoluzione che vede l'emergenza waste sul territorio italiano certamente non risolta, spesso coperta, ma anche l'emergere di opportunità di business certamente interessanti per chi nel mestiere ha creduto fin dall'inizio. La seconda area, che è quella del mondo dell'energy, evidentemente ci consente obiettivi ambiziosi come quelli che adesso vi enuncerò, ma lo può fare perché effettivamente la progressiva integrazione del mondo dell'energia, ma anche l'effettività della liberalizzazione e quindi della possibilità di incidere su clienti non nostri di partenza, rappresentano un'opportunità che non vogliamo farci scappare. La terza, come vi ho detto, è l'area delle reti nel loro complesso, che abbiamo cercato di rendere il più omogenea e complessiva possibile, anche in ragione del fatto che al centro di questa il primo nucleo è costituito dalla nascita del mondo regolato della distribuzione, separata dal mondo della vendita a seguito delle prescrizioni in materia di unbundling. Venendo ai tre capitoli, direi innanzitutto cominciamo dal waste. Il waste ha marciato a tassi di crescita del mercato degli speciali del 7% in ciascuno degli anni da quando era opera. Bene, questo valore è un valore che non abbiamo ritenuto di poter ugualmente collocare sul periodo immediatamente successivo, anche perché dobbiamo tener conto delle difficoltà che derivano dalla situazione del 2009, e quindi il nostro valore medio di crescita sugli speciali è del 4,8% per l'arco di piano. Questo è un'altra spinta e un'altra motivazione per spiegare come a livello di capacità del nostro sistema prevediamo ulteriori e significativi fatti espansivi, non soltanto nel fuori territorio di cui andremo poi a parlare, ma certamente anche in termini di completamento delle singole filiere in cui è articolata Eurambiente. L'articolazione di queste nuove realizzazioni è anche a fronte di un progetto sulle bioenergie che abbiamo messo in campo nel nostro territorio, con utilizzazione in larga misura anche di impianti preesistenti e quindi di quote di impianto che riteniamo di poter ulteriormente impiegare. Si tratta di un progetto che dovrebbe aggiungere certificati verdi su una capacità aggiuntiva di 22 megawatt e che si collega fondamentalmente al prodotto relativo a biogas, all'attività di digestori e alle attività nel campo delle biomasse. Tutto questo va a aggiungersi, come vi dicevo, in termini di completamento delle filiere di attività, ai tre VTE, due già previsti e il terzo, quello relativo alla seconda linea di Modena, che è un revamping, e a alcune iniziative di ulteriore arricchimento anche nel settore delle discariche. Passiamo all'energia. Non percorro la difficoltà con cui la tematica dei prezzi ha caratterizzato certamente l'intero 2009. Quello che mi interessa qui sottolineare è che le positive conclusioni del primo semestre del 2009 sono state un po' l'elemento che ci ha confortato nell'esprimere molto coraggiosamente i target della crescita nell'arco di piano. Quali sono questi target? Diciamo che noi pensiamo di passare da 300 a 500 mila clienti per quello che riguarda la vendita elettrica, nella quale si dovrebbe salire dai 5 terawatt ai 9 previsti in uscita dal piano. Anche nel mondo del gas pensiamo di poter recuperare 100.000 clienti circa, da aggiungere al nostro milione, e in termini di capacità nel settore della produzione elettrica di salire a 950 megawatt. Per quello che riguarda l'importazione di gas, calcoliamo che oltre a quello che già abbiamo si possa salire di un altro 600 milioni di metri cubi a livello di importazione rispetto al 2008. Sono cifre che danno la dimensione dello sforzo, danno anche la dimensione della ampiezza ormai della nostra piattaforma e della coerenza che, seppure con una logica di prudenza che abbiamo predicato da sempre, siamo riusciti fino adesso a far seguire in maniera appunto coerente, cadenzata, le attività nell'upstream sia elettrico che del gas, alla crescita dei clienti che è stata costante nell'ambito della nostra politica. Infine, per quello che riguarda il mondo delle reti, certamente si presenta come un periodo, diciamo, forse più semplice dal punto di vista tarifario, perché molto è già stato scritto e sottoscritto, si presenta anche come un periodo nel quale dobbiamo puntare certamente a migliorare il cash flow della parte regolata, tenuto anche conto che buona parte degli investimenti molto marcati si sono realizzati già negli scorsi anni. Ma soprattutto quello che dovrebbe caratterizzare questo periodo è la crescita ulteriore dell'efficienza operativa, di cui vi ho dato riscontro prima nel parlare del capitolo delle sinergie, ma nel contempo anche una qualità della gestione della rete che possa sfruttare al massimo investimenti in innovazione, sia per l'entrata a regime dei centri di supervisione di diversi settori, sia per l'investimento significativo che abbiamo avviato per l'attivazione dei contatori elettronici nel mondo del gas e anche in quello dell'energia elettrica. A questo punto io mi fermerei e lascerei al dottor Venier di illustrarci più dettagliatamente i singoli capitoli del nostro piano.
Grazie, buonasera a tutti. Ma rispetto alla classificazione che ha appena illustrato il Presidente, quali sono le variazioni più importanti? Senz'altro, commentando con questa chiave di lettura il bilancio, il risultato del 2008, si vede che dei 528 milioni di euro, 250, quindi quasi il 47%, è attribuibile alle attività nel mondo delle reti, quindi regolate, 186 al mondo dell'ambiente, dove, lo ricordo, all'interno del quale c'è anche una piccola fettina di attività regolate, che sono quelle delle attività del raccolto e spazzamento, e 89 sono i milioni di euro riconducibili alle attività commerciali dell'energia, quindi gas ed elettricità nella loro filiera completa, a partire dall'upstream e dal downstream. Qual è la dinamica? Bah, fondamentalmente ci aspettiamo una crescita da 528 a 720 milioni di euro, come indicato prima dal Presidente. Questa crescita si svilupperà di 192 milioni, si svilupperà grazie a 88 milioni di contributo che verranno dal settore del waste, di cui circa la metà riconducibile alle iniziative nei nuovi impianti, quindi oltre ai VTE di cui abbiamo già parlato, anche quelle iniziative di bioenergie, di cui un po' in passato avevamo fatto qualche cenno, che abbiamo reso organiche in un progetto più ampio e innovativo, come veniva già richiamato prima, e anche per una quota parte dall'attività regolate nel settore della raccolta e spazzamento. Tutto questo naturalmente compensando l'effetto collegato alla prevista scadenza del CIP 6 nell'UTE di Bologna, che incide per circa 18 milioni e mezzo. La parte energia invece sviluppa un contributo di una trentina di milioni di euro rispetto agli 89 del 2008, grazie alla messa in marcia negli ultimi asset in cui stiamo facendo, investendo alcune risorse, e in parte per lo sviluppo commerciale per circa il 30%. Nel mondo delle reti invece la dinamica, come sappiamo, è determinata primariamente dallo sviluppo delle tariffe, in particolare nella parte idrica, e dal contenimento dei costi, nonché da una gestione efficiente di tutte quelle che sono le attività. La composizione regolato liberalizzato anche nel 2013 più o meno mantiene un rapporto 50-50, come tradizionalmente è avvenuto in passato e anche sostanzialmente nel 2008. Adesso, secondo questa chiave di lettura dei business, vi faccio un po' una rappresentazione rapidamente di quelle che sono le caratteristiche, dandovi tutta una serie di elementi che magari in passato fornivamo più verbalmente, ma che qui trovano una rappresentazione più esplicita. Il mondo dell'ambiente come nasce intorno alla creazione di aree ambiente da un lato e alle attività di raccolta e spazzamento che rimangono distribuite sul territorio. Lo sviluppo è quello indicato a pagina 8, in cui come si vede la crescita degli 88 milioni di euro e per 19 milioni è riconducibile alla dinamica tariffaria e alle iniziative di razionalizzazione sulla raccolta, mentre la parte restante sulle attività di smaltimento e di bioenergie. In questo caso qui gli elementi fondamentali sono, lo ripeto, riconducibili a una serie di investimenti che abbiamo messo in campo, una parte dei quali già in fase di realizzazione. Rispetto ai volumi, veniva già richiamato prima, le ipotesi sottostanti a questo piano sono di una crescita complessiva dei rifiuti del 4%, di cui, come vedete, una parte importante è legata agli speciali, ma anche una parte più sostanzialmente simile è legata alle cosiddette produzioni interne, perché tanto più aumenta la raccolta differenziata e la lavorazione dei rifiuti, tanto maggiori poi sono anche le autoproduzioni di rifiuti che andiamo a fare negli impianti a valle. Complessivamente la raccolta differenziata raggiungerà il 52% mediamente all'interno del nostro territorio. A pagina 9 trovate invece un maggiore dettaglio relativamente alle prospettive di era ambiente, sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista delle opportunità ulteriori che, pur non essendo recepite all'interno del piano industriale, rappresentano una delle aree, una delle motivazioni fondanti della costituzione di Erambiente. Mi piace sottolineare un attimo il tema del quello che abbiamo chiamato Bio Waste to Energy. È chiaro che la valutazione strategica che abbiamo compiuto si è collegata da un lato ha un insieme di tecnologie e di asset di cui già disponevamo e dall'altro valutazione delle opportunità che sarebbero potute derivare dal migliore utilizzo, da un diverso utilizzo di una parte delle componenti organiche derivante dalla raccolta dei rifiuti, primariamente rifiuti urbani ma anche alcuni rifiuti speciali. Ecco che l'utilizzo e la valorizzazione di queste componenti organiche inserita in parte all'interno di alcune spare capacity che abbiamo nei nostri inceneritori e in parte in nuovi impianti di biodigestione, ci danno la possibilità di poter contare su un assetto infrastrutturale che arriva ad avere circa 30 megawatt totali e che produrrà oltre 220 gigawattora di energia incentivata. Relativamente invece alle prospettive al di fuori del nostro territorio, è di questi giorni l'apertura delle buste di qualificazione per la gara per la realizzazione di un WTE in Toscana, e di ieri più che di questi giorni, e la novità è che siamo stati qualificati assieme ad un altro consorzio per la fase poi di offerta definitiva. Passando un attimo al settore del gas, in questo caso, al settore dell'energia, che è composto dal gas e dall'elettricità e per in piccola parte l'illuminazione pubblica che abbiamo qui classificato essendo un business in parte regolato ma in parte collegato alle attività energetiche, come vedete la dinamica che attendiamo è in crescita di circa 30 milioni. In parte collegabili al gas per circa 4 milioni e in parte collegabili all'energia elettrica. È chiaro che il contributo atteso dall'energia elettrica è più significativo anche in ragione del fatto che in quest'area qui si concentrano alcune iniziative come quella di Tamaretta a cui faceva riferimento prima il Presidente. L'altro aspetto importante da sottolineare è sicuramente gli obiettivi, i nuovi obiettivi che li qualifichiamo sfidanti ma oggettivamente riteniamo raggiungibili sul mondo dello sviluppo della base clienti. In pillole ci attendiamo di far crescere i nostri clienti elettrici dagli attuali 330.000 a circa 500.000 e i clienti gas dagli attuali poco più di 1 milione di clienti a 1.100.000. Questo è possibile anche grazie ad alcuni interventi che sono stati compiuti recentemente dall'autorità relativamente alla redditività dei clienti residenziali e dall'altro sicuramente dal nuovo contesto di mercato che si è venuto a creare in questi ultimi mesi, che da un certo punto di vista per un operatore come noi determina qualche opportunità aggiuntiva. A pagina 11 abbiamo riepilogato quelle che sono le prospettive nel settore elettrico della filiera Energy. Come vedete, gli elementi importanti da sottolineare sono da un lato la dinamica di sviluppo delle vendite dell'energia elettrica, che mi piace sottolineare rispetto a una traiettoria che ci traguarda ai 9 terawattora al 2013 di vendita a clienti finali, ad oggi nel 2009 contiamo di registrare vendite tra i 6,5 e 6,7 che rappresentano rispetto al cammino che ci eravamo tracciati quasi un risultato quasi un anno in anticipo rispetto a quanto schedulato. L'altro elemento fondamentale che ci aiuterà a conseguire i risultati che abbiamo indicato è certamente l'ulteriore evoluzione delle attività di trading e asset management. Riteniamo importante questo contributo non solo per la sempre maggiore rilevanza che veniamo ad avere sul mercato finale, ma anche per, da un lato, le condizioni del mercato che oggi abbiamo e dall'altro il portafoglio piuttosto articolato che siamo riusciti a comporre. In quanto se noi andiamo ad esaminare la composizione di questo portafoglio, vediamo, come rappresentato in basso a destra di pagina 11, che i vari pezzi di asset che abbiamo messo insieme hanno profili e caratteristiche che ben integrano e complementano la curva di domanda dei nostri clienti. Quindi andiamo da impianti di picco come sarà quello di Tamaretta a impianti puramente base load come alcuni carbone di Tirreno Power o il Virtual Power Plant che abbiamo con Atel. Vi segnalo solo un piccolo errore di battitura: la capacità di Sparanese e Teverola non è 176 ma 276, da cui il totale fa circa 800 MW. Nel mondo del gas invece a pagina 12, qui c'è una differenza importante rispetto al piano precedente, mentre in passato lavoravamo e prevedevamo un forte contenimento, diciamo un contenimento, una stabilizzazione dei volumi venduti, la condizione di mercato attuale e alcune iniziative che abbiamo messo in corso anche ancora una volta nella parte trading ci inducono, ci hanno indotto a fissare degli obiettivi di sviluppo che ci porteranno a circa 3 terawattora di vendite, di cui 1,1 collegabili al mercato all'ingrosso e ai grandi clienti e la parte restante alle piccole e medie imprese, ovviamente piccole e medie imprese e ovviamente inclusi i residenziali. Come vedete la struttura del nostro portafoglio di vendita non si modifica sostanzialmente, ma certamente segue una dinamica di sviluppo che contiamo di raggiungere. Qui importante sarà certamente il contributo che verrà da quelle attività di ottimizzazione sul trading, logistica e balancing che sempre di più diventano importanti, potendo noi oggi operare non solo con la prospettiva del puro mercato italiano, ma avendo alcuni flussi di importazione dall'estero già sugli hub di Baumgarten e quello svizzero di Walbach. Passando ora a pagina 13 a dare un'occhiata rapida allo sviluppo delle attività che abbiamo chiamate di rete regolate, che si compongono, ricordo, della distribuzione gas, della distribuzione elettrica, del water e del teleriscaldamento, in questo caso la crescita che ci attendiamo è intorno a 64 milioni. Come vedete ripartita secondo lo schema di pagina 13. Qui gli aspetti più importanti sono certamente il contributo che ci verrà nel business idrico dalla dinamica tariffaria, mentre negli altri business dalle ulteriori ottimizzazioni che abbiamo in corso nell'attività di operation. Diverso è la situazione del teleriscaldamento, dove invece qui alla luce degli asset di cui disponiamo, aggiuntivi, non ultimi gli inceneritori, prevediamo un consolidamento e ampliamento in alcune aree particolari, in alcune città particolari, che ricordo sono quella di Ferrara, quella di Bologna, quella di Imola e in parte quella di Forlì. A pagina 14 abbiamo sinteticamente richiamato gli elementi fondamentali delle attività nella distribuzione del gas e del water. Nel gas, come sapete, siamo in attesa delle definizioni definitive, scusate il gioco di parole, rispetto alle nuove tariffe distribuzione del gas. Qui noi abbiamo preso, ovviamente abbiamo rappresentato una view che è prudenzialmente vicina alle valutazioni e agli elementi che abbiamo fornito all'autorità. Nella parte invece dell'acqua, come vedete, c'è la prospettiva collegata anche allo sviluppo degli investimenti in estensione che saranno pari a circa 280 milioni, di cui circa un'ottantina collegati agli allacciamenti, gli restanti 200 allo sviluppo della rete e degli impianti. A pagina 15 trovate invece una rappresentazione di dettaglio su quello che citavo prima, essere l'evoluzione del portafoglio delle fonti del teleriscaldamento, con un importante contributo nella crescita che deriverà appunto dal CCGT, che si tratta del Cogen di Imola e del Waste to Energy, in particolare di Ferrara e di Forlì. Tema già citato, quello dei contatori elettronici nella parte elettrica, programma che si completerà secondo quelle che sono le cadenze definite dall'autorità, arrivando a totalizzare complessivamente tra ciò che abbiamo investito nel 2007-2008 e ciò che andremo a investire nei prossimi paio d'anni, 2-3 anni, circa 25 milioni di euro. A questo, come sapete, si accompagnerà secondo le nuove disposizioni anche un programma di sostituzione dei contatori gas che però è più spostato nel tempo. Tutti questi elementi a pagina 16 vengono poi riassunti con la vista degli investimenti. Qui la prospettiva nel periodo è di stabilizzare investimenti intorno ai 350 milioni di euro l'anno, come potete vedere, in significativa, diciamo, contrazione rispetto ai 458 medi degli ultimi tre anni, che si leggono circa 400 se escludiamo le operazioni finanziarie. La suddivisione di questi investimenti è sintetizzata a pagina 16 in basso a sinistra. Come vedete, la parte più rilevante è ovviamente legata agli investimenti nelle reti, di cui dei 900 circa milioni di euro, 550 sono riconducibili al ciclo idrico, e la parte restante più o meno in dimensioni simili a teleriscaldamento, elettricità e gas. Mentre per quanto riguarda il waste, ovviamente larga parte dei 500 milioni sono riconducibili allo sviluppo impiantistico e al mantenimento degli asset esistenti di Era Ambiente. Ripasso la parola al Presidente per alcune considerazioni finali.
Ma come vi avevo anticipato all'inizio, non poteva mancare un'attenzione alle nostre strategie di crescita per linee esterne. A pagina 17 non abbiamo quindi lanciato notizie, abbiamo confermato dei criteri, perché comunque questa area di crescita deve essere soprattutto gestita con ordine. Non credo che vi capiterà mai di poterci dire che abbiamo fatto un investimento di questo tipo al di fuori di criteri ben chiari, ben consolidati. Perché dico questo? Perché i due criteri di base che vi avevamo già evidenziato in precedenti occasioni riguardano il fatto che nel waste e nel mondo, chiamiamolo, dell'upstream energetico, abbiamo sempre più l'opportunità di guardare anche fuori dal nostro territorio. Nel waste, per i motivi di mercato che abbiamo prima ricordato, che sono esemplificati anche in iniziative che sono già in corso, come la gara di Firenze che è stata ricordata, che gestiremo in modo selettivo, ma che sono anche per il waste uno degli obiettivi per cui è stata costituita la società Era Ambiente. Per quello che riguarda il mondo dell'upstream dell'energia, iniziative anche fuori territorio ne abbiamo già fatte, non solo perché c'erano le condizioni per farlo, qualche volta anche perché c'erano delle obiettive condizioni per non poterlo fare dentro casa nostra. L'ultima è quella di Tamarete, ma come sapete il nostro fabbisogno è un fabbisogno crescente per i motivi che abbiamo prima spiegato, e quindi può darsi che a questo vengano ad affiancarsi anche altre iniziative. Per quello che riguarda il tema del gas, qui la condizione è un po' diversa, nel senso che sicuramente dovremo sfruttare al meglio e gestire al meglio l'opportunità rappresentata dalle gare, sia nel non prenderle e sia nel cercare nei territori circostanti che queste diventino anche opportunità di ingresso in questi territori, in una logica più ampia di quella della stretta gestione della gara gas. Questo è quindi un modo di crescere per singole iniziative che devono stare in questi tre settori, con queste logiche, crediamo che siano logiche che vadano sufficientemente a coprire il nostro sviluppo nell'arco appunto di tempo fino al 2013. Rimane poi l'ultima linea, che è quella più tradizionalmente sperimentata da noi. Vi ho ricordato l'operazione IMAG, che è un'operazione che andiamo a chiudere nelle prossime settimane, criterio che noi intendiamo continuare a monitorare con riguardo, ovviamente, non essendoci più situazioni percorribili all'interno della nostra regione o di nostro interesse nella nostra regione, con riguardo a aree territoriali possibilmente confinanti o comunque limitrofe alla regione dove noi operiamo. È un'attenzione che si è già manifestata con qualche iniziativa, con qualche piccola sporadica presenza, non tanto sporadica nel caso delle Marche, sicuramente con qualche cosa nel settore ambiente nella Toscana, sicuramente con qualche comune gestito da AIMAG nella bassa Lombardia, e quindi in questa logica diciamo che l'area geografica di riferimento del nostro gruppo si va ampliando. Ripeto, l'importante sarà farlo con maniera ragionata e ordinata rispetto a questi criteri. In sostanza, quali sono le linee fondamentali del piano? Che non vuole stupire, vuole dare tranquillità agli investitori che cominceremo a incontrare da venerdì. Vuole dare tranquillità perché questa è un'azienda multibusiness che ha spiegato in 5 anni come concepiva il suo essere multibusiness e ha intenzione di non modificare, malgrado anche un po' di offerte che spesso ci vengono per affettamenti organizzativi di vario genere, di non modificare questo suo criterio, perché è un criterio che poggia su una base clienti sempre crescente e quindi non può, secondo me, rischiare di estrapolare fette del business, rischiando che non si ritrovi più l'equilibrio su cui invece il tutto è stato costruito. L'obiettivo è di arrivare a 1.900.000 clienti nelle attività commerciali da noi gestite, con una media per cliente che al 2013 dovrebbe attestarsi nei 2,5 servizi per cliente. Anche questo è il risultato promesso, atteso e su cui abbiamo lungamente lavorato. Terzo punto è certamente, ve l'abbiamo ripetuto direi in vario modo, in vario tono, è il rafforzamento della nostra leadership nell'ambiente, con iniziative nuove e soprattutto con far sorridere chi ha aspettato e chi ci ha seguito nei pesanti investimenti che abbiamo fatto in questi anni in questo settore, perché è giusto che anche in termini di ritorni rispetto a questi investimenti si possa beneficiare ancor più che negli anni della costruzione, ovviamente, della positività di quanto abbiamo già messo in questa area. È una crescita che vi ho annunciato a livello di cassa, è una crescita che noi vorremmo continuare a vedere riproposta in termini positivi anche nei confronti del nostro ritorno verso gli investitori. Io non so se il piano vi sia piaciuto, spero che non vi sia piaciuto solo per la sua trasparenza, ma spero soprattutto che vi piaccia con i tempi che corrono per la sua assoluta credibilità sul piano realizzativo. Se la nostra piattaforma complessiva, già oggi disponibile e che va ad arricchirsi delle cose che vi abbiamo oggi presentato, non fosse stata così solida, non avremmo certamente potuto affrontare senza scossoni eccessivi modifiche anche repentine del quadro normativo, come quelle che abbiamo avuto sui certificati verdi, per citare solo un caso, o annate di criticità complessiva come quello che stiamo attraversando, ancora rimarcando che alla fine della bottom line del nostro bilancio riusciamo ancora ad essere significativamente in segno positivo. Queste credo che siano le cose che devono convincere della validità del nostro piano, ma siamo qui anche per darvi tutte le risposte che vi possono servire per giudicarlo ulteriormente.
È l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Se doveste cambiare idea, per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Francesca Pezzoli di Chevreux. Prego.
Sì, buonasera a tutti, avrei alcune domande. La prima riguarda il debito, mi sembra che alla fine del business plan il debito sia visto in aumento rispetto al livello attuale. Mi chiedevo come mai e quali assunzioni sono state fatte anche in termini di politica dei dividendi o se ci potete dare un'indicazione in tal senso. E poi se ci potete riassumere l'impatto dell'aumento di capitale per l'acquisizione delle reti da parte che sono ancora nelle mani dei comuni e quindi quanti risparmi in termini di minori costi di affitto. Grazie.
Allora, l'aumento di capitale sarà pari, come abbiamo scritto, a 82 milioni di azioni. I risparmi in termini di costi saranno pari a circa 7 milioni già nel 2009 a livello di EBITDA, in quanto non pagheremo i canoni risolvendo i contratti d'affitto già a far data dal 1 gennaio 2009. Quindi questi sono sostanzialmente i risparmi diretti che abbiamo. In termini di come si chiama, ammortamenti, è chiaro che veniamo ad avere in capo gli asset, però il valore degli asset che vengono conferiti, circa 145 milioni di euro, sono neutrali in quanto, come sapete, già facevamo gli accantonamenti e ripristino beni di terzi che equivalevano agli asset, scusate, agli ammortamenti, quindi di conseguenza dal punto di vista degli ammortamenti è neutrale. Questi ovviamente sono i risparmi diretti, poi ovviamente riteniamo che l'avere questo controllo dei beni possa darci degli ulteriori benefici anche per futuro. E in ultima istanza, come sapete, noi rispetto ai contratti che avremmo dovuto alla fine ripristinare il valore dei beni così come ci erano stati dati alla data di sottoscrizione dei contratti, con questa operazione qui ovviamente quel possibile eventuale, se ci sarebbe stato differenziale, viene immediatamente sterilizzato. Relativamente al debito, fondamentalmente la variazione che ci aspettiamo in uscita dal piano non è significativa rispetto al livello del debito che abbiamo avuto al 36-2009, quindi siamo sostanzialmente negli arrotondamenti su quel valore lì. Questo come conseguenza ovviamente di un piano di investimenti che viene totalmente autofinanziato e con una cassa che prima dei dividendi diventa positiva. Già contiamo da quest'anno, e poi ovviamente abbiamo la politica dei dividendi, su cui magari lascio la parola al Presidente.
Mi lascia la parola, ma io non so se saprò o avrò voglia di fruire di questo servizio, nel senso che non, di solito non andiamo in maniera così esplicita a definire soprattutto dislocazioni così anticipate nel tempo come quella. Ovviamente vi ho fatto più volte riferimento alla volontà di vedere riscontrata la crescita della parte bassa del nostro bilancio per le ragioni che vi abbiamo illustrato e all'interno di questo anche la possibilità e la volontà di dare un riscontro coerente ai nostri azionisti. Questo significa che venendo noi da una situazione di payout importante come abbiamo avuto in questi anni, pur in una condizione in cui l'utile del gruppo non era coerente con i risultati a livello operativo, credo che si possa prevedere che nell'arco di questi 5 anni gli interventi diciamo di correzione nei confronti del dividendo, così come pagato fino all'anno scorso, possano essere o debbano essere, diciamo, più di uno.
Ok, grazie.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita. Prego.
Sì, buonasera, buonasera a tutti. Io volevo capire un po' meglio questa acquisizione acquisizione che andate a effettuare. Se capisco bene, la valutazione è 145 milioni di euro e il contributo a livello di EBITDA sono 7 milioni di euro. Se è corretto, insomma, questo calcolo o meno, 7 che poi saliranno a 10. La seconda, e quando parlate di neutral sulle PS, poi avete parlato di un capital gain, quindi mi domandavo come funzionerebbe esattamente, diciamo, in termini di impatto sull'utile netto. La seconda domanda che volevo chiedere era la crescita del 5% dell'EBITDA che date quest'anno in linea con la semestrale, se comprensiva di questa, diciamo, di questi 10 milioni di euro o meno. Sulla dividend policy, se ho capito bene, quindi non c'è una dividend policy ufficiale, semplicemente valuterete nel tempo quando il dividendo sarà incrementato o meno, mi domandavo se è corretta la mia interpretazione. E l'altra cosa che volevo chiedere era sul precedente piano, dava un obiettivo di EBITDA 670 milioni di euro al 2011, un debt su EBITDA attorno a 2,5. Ecco, mi domandavo se il nuovo piano, diciamo, come risultato intermedio può ancora comprendere quegli obiettivi, oppure sono cambiate alcune assunzioni per cui quegli obiettivi lì non sono più raggiungibili. Scusate, faccio un'ultima domanda, ed è il contributo di 66 milioni di euro degli impianti che dite come elemento di crescita. Siccome notavo che appunto era simile a quello che del precedente piano, mi domandavo, siccome qui vedo tutta una serie di investimenti aggiuntivi sulla parte biogas e via dicendo, mi domandavo quindi se si poteva avere un'idea di quale sarà il trend di questo contributo dei nuovi impianti, nel senso che immagino che questi nuovi investimenti arriveranno probabilmente nella seconda parte del piano. Grazie, scusate le troppe domande.
Vado a rispondere ai vari pezzi. Allora, il tema delle reti. Come sapete, storicamente noi abbiamo gestito le reti dei nostri soci pagando un canone che era, vi abbiamo sempre detto, al di sotto della remunerazione della RAB. Allora, se voi fate un conto, i 445 milioni circa di questi asset qui al 7,5% danno circa 10 milioni di euro di canone. Oggi come oggi noi ne pagavamo su questi 10 milioni di euro circa 7, fatemi dire, sono 6,8, 6,9. Perché? Perché remuneravamo ai nostri soci questa RAB qui a una percentuale più bassa e ci trattenevamo il differenziale. È ovvio che questo è durato per i primi anni, però si sarebbe progressivamente asciugato nel corso dei prossimi anni, a maggior ragione in occasione di una gara per l'affidamento del servizio. Ed è questo il motivo per il quale a pagina 4 abbiamo indicato che i canoni sarebbero passati rapidamente da 7 a 10, quindi nell'immediato il beneficio nell'avere questi asset qui è di ridurre il costo dei canoni di 7 milioni e di mettere in sicurezza i differenziali 3 rispetto alla remunerazione del 7,5 che tu hai sul capitale investito. Questo è l'impatto. Poi, ritornando al ragionamento perché è neutrale a livello di earning per share, perché è ovvio che io ho rispetto all'incremento 7 milioni circa di minori canoni che post imposte, se vogliamo fare un conto, sono circa 7 per 4, 28, sono circa 4 milioni e qualche cosa, e il differenziale è dato proprio da quell'effetto straordinario che veniamo ad avere in relazione al fatto che il valore a cui andiamo a prendere i beni è allineato con la RAB e per certi versi l'accantonamento che avevamo effettuato nell'arco del tempo fino al 2009 era superiore anche per questioni prudenziali rispetto a ciò che ci saremmo trovati eventualmente a saldare alla fine del periodo di validità del contratto. L'altra domanda era, questo è stato già in parte scontato per i primi sei mesi nella semestrale? La risposta è no, perché quando abbiamo redatto la semestrale non avevamo ancora né effettuato la delibera del Consiglio di Amministrazione, né tantomeno avevamo avuto le delibere dei soci conferenti che diciamo concordavano nel fare l'operazione. Quindi la valenza sta, lo ripeto, nel beneficio economico che riusciamo ad avere oggi, nella messa in sicurezza di una marginalità di cui abbiamo fino ad ora goduto, ma che presto non avremo più avuto, se non disponendo della proprietà dei beni, allineando comunque il ritorno a quello che è il ritorno regolato. Vado, salto alla terza domanda, poi torno indietro alla seconda. Alla terza era come si svilupperanno questi investimenti nel biowaste. In realtà, come ho avuto modo di dire, alcune delle iniziative che abbiamo qui raggruppato erano già in corso e già pianificate, non così evidenti perché naturalmente erano iniziative di impianti di qualche megawatt. Quindi, da questo punto di vista non ci sono grossi impianti, ad eccezione di uno che vengo poi a spiegare, grossi impianti che sono ora messi in pipeline e che arriveranno quindi nel 2012-2013. Si tratta da un lato di utilizzare in parte della spare capacity. In passato noi vi abbiamo sempre detto, guardate, noi abbiamo realizzato gli impianti secondo quella che è la capacità autorizzata, ma un po' redundant, in modo da poter avere un po' di flessibilità da un lato in caso di fermate nell'arco dell'anno per poterle poi recuperare in corso d'anno, ma dall'altro anche, devo dire, in tutta onestà, la progettazione, le performance che stiamo registrando sull'impianto di Ferrara e Forlì ci stanno dando dei riscontri che sono in termini di resa anche superiori a quelli che prudenzialmente ci aspettavamo. Tutto questo cosa fa sì? Fa sì che la capacità utilizzabile in termini di volumetria in alimentazione aumenta ancora leggermente e quindi potendola utilizzare non già per lo smaltimento di rifiuto tal quale, ma mettendoci dentro delle cosiddette biomasse, perché tali vengono classificate, possiamo facilmente, fatemi dire, utilizzare queste piccole spare capacity. Poi abbiamo anche delle spare capacity collegate alle vecchie linee, perché non tutte sono state dismesse, una parte di esse sono lì mantenute, in parte perché lavorano una parte dell'anno, in parte perché fanno un backup sugli impianti nuovi. Ecco che lì c'è dell'ulteriore capacità disponibile che dobbiamo riutilizzare. Ci sono poi tutta una serie di infrastrutture di biodigestione che abbiamo all'interno del nostro parco impianti, collegati in parte col ciclo idrico, in parte col ciclo dei rifiuti, che abbiamo progettato di riutilizzare nell'ambito di questo progetto. C'è un ulteriore sviluppo che abbiamo immaginato nei biogas, come sapete sono unità che si mettono in marcia nell'arco di… è più il tempo per l'approvvigionamento del motore che il tempo di installazione e di messa in funzione. Ultimo invece è un impianto significativo di cui avevamo già fatto cenno in sede di commento della semestrale, è una joint venture che abbiamo sottoscritto con un operatore, verrà gestita 50-50, l'impianto avrà una capacità di 13 MW, ecco sì, questo è un impianto la cui costruzione è partita nel mese di giugno-luglio e questo naturalmente avrà uno sviluppo di realizzazione di circa 24 mesi, per cui contiamo di poter cominciare a vedere il primo contributo nella prima metà del 2011 e questo è considerato qui dentro ed è quello che è l'unico vero impianto importante nuovo, che il resto sono sfruttamenti di opportunità nell'assetto impiantistico esistente e qualche piccola integrazione. La terza domanda invece, non so se l'ho capita bene, provo a vedere se ho capito, tu dici nel confronto del vecchio piano, quello al 2011, c'era un ratio tra debito… e EBITDA che girava intorno a 2,5-2,6 volte, mentre oggi abbiamo in uscita 2013 un 2,7. Ho capito bene?
Sì, la mia domanda era un po' più, diciamo, ampia, nel senso avevamo anche un target di EBITDA 6,70 e se non ricordo male anche la dividend policy doveva portare un dividendo di circa 11 centesimi. Allora mi domando se queste metriche sono ancora, diciamo, valide come, diciamo, punto intermedio del nuovo piano o meno.
Allora, rispetto a quei numeri lì che tu ricordavi, ci sono poi stati una serie, come sempre accade nell'arco di questo periodo qui, una serie di fenomeni, alcuni positivi rispetto a quello che ci aspettavamo all'inizio anno, ad esempio nel mondo della distribuzione del gas e dello sviluppo commerciale gas ed elettrico, altri invece un po' più negativi, perché è indubbio che l'aver incorporato nel nuovo piano, ribasato il punto di partenza di alcuni volumi a seguito della crisi economica, fa sì che quelli che erano i target che ci davamo per il 2011 si sono tutti spostati di un anno e mezzo, e questo ovviamente ha i suoi effetti, non solo nei rifiuti speciali, ma anche negli stessi volumi di consumo che abbiamo nel gas e nell'elettricità, e in parte lo abbiamo visto come effetto della crisi anche sui volumi idrici. Questo è un elemento. L'altro elemento, rispetto a quella previsione che avevamo fatto d'inizio anno, siamo stati leggermente più prudenziali relativamente a tutto il tema dei certificati verdi per qualche milione di euro. E in altri termini vuol dire che rispetto al 6,70 del 2011 ci attestiamo leggermente al di sotto, non significativamente ma leggermente.
Per quello che riguarda i dividendi, la mia risposta data alla collega prima è esattamente nella direzione che lei ha richiamato, nel senso che vi ho detto che c'erano le condizioni per prevedere più interventi nell'arco del piano di correzione del livello del dividendo pagato nel 2009. La distribuzione negli anni, francamente, preferirei tenerla in funzione di quelle che saranno concretamente le singole risultanze annuali, fermo restando che, avendo parlato di più di un intervento, facevo riferimento ad un valore in uscita dal piano del tipo di quello da richiamato.
Grazie.
La prossima domanda è di Fabio Picardi di Banca IMI. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Anch'io volevo ritornare su il confronto tra i vecchi e i nuovi target. In primo luogo, per quanto riguarda il piano di investimenti, diciamo, mi sembra che rispetto al vecchio target ci siano circa 700-800 milioni in più di investimenti. Considerando, facendo un'ipotesi che circa 200 milioni siano investimenti di ordinari, è giusto secondo voi ipotizzare quindi che ci siano circa 350 milioni in più di capex che vanno a incrementare l'EBITDA? Tornando anche all'EBITDA, volevo chiedervi se la principale differenza, se è giusto, anche se è un po' sintetico, però capire se la principale differenza che trovo tra la vecchia e la nuova e i vecchi e nuovi target di EBITDA riguardano l'area gas e calore sostanzialmente, quindi gas e calore nelle others, che sono diciamo le due aree che giustificano poi gran parte della crescita dell'EBITDA dai 670 del vecchio piano ai 720 del nuovo piano. Volevo capire bene se queste due considerazioni che sto facendo sono esatte. Grazie.
Allora, rispondo alla prima che è diciamo abbastanza semplice, nel senso che la differenza che lei vede è assolutamente riconducibile al fatto che i vecchi numeri coprivano un periodo che andava dal 2009 al 2011, quindi 3 anni, mentre questo piano qui copre il periodo che va dal 2009 al 2013. Di conseguenza, siccome le abbiamo detto che sono circa 350 milioni di euro l'anno di investimenti, fa circa i 700 che lei ha di differenza, quindi sono assolutamente comparabili e omogenei rispetto alle ultime indicazioni che vi abbiamo dato. Relativamente invece alla contribuzione nelle diverse aree di business, il vecchio piano, sempre su 3 anni, prevedeva una crescita del mondo dell'ambiente di 77 milioni, oggi ne abbiamo circa 10 in più, però ricordiamoci che rispetto al vecchio piano che arrivava al 2011, nel 2013 assorbiamo 18 milioni di euro in meno sul VTE di Bologna, il cui CIP 6 scade proprio nel 2012. Relativamente al mondo delle reti, che oggi qui noi abbiamo in crescita di circa 64 milioni, questo è un valore direi molto in linea con quello che avevamo nel vecchio piano, tenuto conto che nel vecchio piano invece in quest'ambito regolato il periodo era triennale, mentre qui abbiamo 5 anni. Va detto che rispetto al piano precedente, in questo piano nel 2012-2013 abbiamo un fenomeno di, come si dice, stabilizzazione delle tariffe idriche ed ambiente, in quanto con il 2011-2012 raggiungiamo la piena remunerazione. Quindi se in passato nei piani precedenti avevamo un ritmo di recupero e di crescita delle tariffe nell'idrico del 4,5-4,7% l'anno, come peraltro abbiamo avuto anche nel primo semestre di quest'anno, è ovvio che nel 2012-2013 viaggiamo a incrementi tariffari che riflettono in parte l'inflazione, in parte la dinamica degli investimenti, quindi siamo molto più vicini a valori del 2%. Lo stesso si può dire per l'ambiente. Quindi questo è. Poi lei osserva correttamente che nel mondo dell'energia abbiamo una contribuzione migliore rispetto a quello che era il vecchio piano, e questo in ragione del fatto che, come dicevo prima, in quest'area qui si sono create delle opportunità nuove, ci siamo dati delle sfide che riteniamo ragionevoli nuove, e ovviamente da questo punto di vista si vede la contribuzione. Si vede anche perché non solo grazie alle ipotesi che facciamo di sviluppo commerciale ulteriore, ma anche, lo ripeto perché è un punto importante, lo abbiamo già visto anche in questa semestrale, sulle attività di trading e asset management abbiamo imparato a essere più bravetti del passato, e quindi questo ci conforta nel darci degli obiettivi più importanti. In questo certamente l'evoluzione dell'equilibrio di mercato che si è visto nel gas e nell'energia elettrica per operatori corti, tra virgolette, come noi, è notoriamente un elemento favorevole che prevediamo si protrarrà non solo per il 2009 ma anche almeno per altri 2-3 anni. Dall'altro, la sempre maggiore liquidità e operatività che si riesce ad avere, come dicevo prima, sui mercati, sulle borse, sugli hub che interfacciano il mercato italiano, quindi Baumgarten, Walbach, ma anche, arrivo a dire, TTF e altri, questo offre delle opportunità che vanno non solo nell'attività di trading ma anche in quelle di ottimizzazione e balancing. Vi faccio un esempio, quest'anno in alcune giornate, in alcune settimane diventava più interessante e conveniente comprare del mercato gas sullo spot e pagare l'onere del take or pay, tanto per estremizzare il ragionamento. Situazioni di questo tipo è ovvio che non si presentano tutti i giorni, ma sono un segnale che su certe attività ci si può fare degli interessanti sviluppi. Penso di aver risposto alla sua domanda.
Sì, grazie. Se posso aggiungere, o meglio spiegare meglio anche quella che era la mia valutazione, la cosa che volevo approfondire, è che dal mio punto di vista mi aspettavo un rallentamento degli investimenti nel 2012-2013 a fronte di una stabilizzazione dell'EBITDA. Invece mi sembra di capire che gli investimenti continuano e supportano parte della crescita dell'EBITDA, e poi andrò in dettaglio a valutare sulla base delle vostre slides dove questo è, se questa mia considerazione è condivisibile, diciamo.
Le vorrei dare due elementi aggiuntivi di ragionamento. Noi oggi vediamo un EBITDA nel 2013 di 720 milioni, no? In termini di dinamica di crescita rispetto, fatemi prendere i 670, che ho detto non sono 670 ma leggermente meno, del 2011, al 720 più i 18,5, dico 20 per semplicità di calcolo, legati alla terza linea, all'inceneritore di Bologna, vuol dire che io nel 2012-2013 metto vicino una crescita dell'EBITDA che va da 6,70 a 7,40, cioè sono 70 milioni, 35 l'anno. Non è certamente una dinamica che si sposa, che si bacia con una prospettiva di investimento assolutamente vicina ai puri costi di mantenimento. Aggiungo un elemento che forse l'aiuta anche nelle sue valutazioni, è che quando noi vediamo gli investimenti del 2012-2013 dobbiamo anche tener conto che quegli investimenti lì non generano reddito in quei due anni, e nell'ambito di quegli investimenti, le faccio un esempio, c'è anche la terza linea di un nuovo inceneritore che è citata, che è quella dell'inceneritore di Bologna, il quale ha soltanto l'investimento nel 12 e nel 13, ma il primo reddito ce lo aspettiamo a metà del 2014, no? Quindi è una linea nuova che è praticamente un inceneritore nuovo. Quindi è chiaro che gli investimenti del 12 e del 13 riflettono anche una scelta di proseguire in un percorso di sviluppo per gli anni a venire, altrimenti veramente nel 14 e nel 15 vi verrei a raccontare che l'EBITDA rimane inchiodato a 7,20 se non addirittura scende per effetto di alcune dinamiche di costo.
Perfetto, grazie mille.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita, prego.
Scusate, solamente un rapidissimo follow up. Volevo chiedere, semplicemente, vedo che sempre nel waste la parte collection passa da 36 a 55 milioni di euro. Ecco, a me sorprende già questo EBITDA 36, perché se non avevo capito male la RAB in questo business era molto bassa. Se mi potete aiutare un attimo a capire questa crescita. E la seconda cosa, c'è un decreto sui servizi pubblici locali che prevede la messa a gara di tutti i business entro il 2012 se il controllo pubblico non scenderà al 30%. Ecco, mi domandavo nell'ottica vostra se questo è possibile che avvenga all'interno di ERA e quali possono essere i rischi da una parte e le opportunità dall'altra legate a questo decreto. Grazie.
Dunque, ti rispondo. È chiaro che la dinamica, noi abbiamo due componenti. La prima nel valutare la dinamica della redditività della raccolta e spazzamento. La prima è che, come dicevamo prima, per l'acqua noi non siamo ancora alla piena copertura dei costi. E quindi è chiaro che gli incrementi tariffari che io vengo ad avere nella tariffa complessiva vanno a beneficio di un recupero della base costi della raccolta e spazzamento. La seconda cosa è che, come sai, per indirizzo legislativo nazionale e noi per scelta, perché siamo sempre stati all'avanguardia in questo fronte, stiamo spingendo, stiamo portando il livello di raccolta differenziata a livelli superiori al 50%, in alcuni territori addirittura al di sopra del 60-65%. Questo ha un costo, ha anche un po' di investimento. Nell'arco piano ci sono 50 milioni di euro di investimenti collegati alle necessità di attrezzare attrezzare la raccolta di questi rifiuti, le isole ecologiche, le stazioni ecologiche che sono necessarie per alcune tipologie di questi rifiuti più ingombranti, quando anche organici o non, e non ultimo i mezzi, perché ovviamente il modello di raccolta si deve adeguare progressivamente all'evoluzione della percentuale tra indifferenziato e differenziato, quindi c'è anche dell'investimento che va remunerato lì dentro. Sicuramente il miglioramento che tu vedi di 19 milioni di euro, che si traduce nell'arco dei 5 anni in 3-4 milioni di euro l'anno, è indubbiamente determinato da queste due variabili a cui facevo prima riferimento. Poi, ultimo inciso, e mi fermo perché altrimenti scendo troppo nei dettagli, va considerato che qui dentro tu hai il servizio di raccolta, ma anche tutta una serie di altri servizi che le amministrazioni ci chiedono di fare, o alcune tipologie di clienti ci chiedono di fare, i quali hanno un meccanismo di remunerazione non strettamente collegata al meccanismo regolamentato della classica tariffa di raccolta dell'urbano. Sulla seconda passo la parola al Presidente.
Sì, il provvedimento di iniziativa governativa a cui lei fa riferimento è a nostro giudizio ancora prematuro per un giudizio. Perché? Fondamentalmente perché non sappiamo quale sarà la sua sorte in termini di percorso di consolidamento di questa iniziativa, le eventuali variazioni, ne abbiamo viste talmente tante su questa materia in questi anni che sarebbe ingenuo pensare che solo questa, così com'è nata, si mette a camminare. Seconda considerazione di prudenza, di cautela, è se le interpretazioni che sono circolate in questi giorni si mantengono, nel senso che la decadenza a cui lei ha fatto riferimento di tutte le concessioni, in realtà è una decadenza che, se stiamo alle norme attuali, dovrebbe vedere escluse dalla ricomprensione in questo provvedimento sia le gare gas che le gare ambiente, perché sono già sostanzialmente definito che saranno esattamente alla data del 2012 a cui fa riferimento il provvedimento. Quelle delle concessioni elettriche sono escluse a loro volta perché non si tratta di concessioni di carattere locale bensì nazionale, e quindi dovrebbero per questo motivo essere escluse. Di conseguenza, l'unico tema che si porrebbe se la versione rimanesse quella attuale è un'eventuale scadenza anticipata delle concessioni relative alla gestione del ciclo idrico. È chiaro che anche il diverso spessore di queste potenziali conseguenze non può essere irrilevante in ordine a quelle che possono essere le scelte dei nostri azionisti, perché in questo caso sicuramente il tema tocca pesantemente gli azionisti. Devo peraltro dirle che la nostra apertura come logica alle attese del mercato, se tali si riveleranno, sia con il provvedimento che vi ho prima citato, previsto per la prossima assemblea, sia in termini ormai di consolidamento del rapporto con il mercato del nostro gruppo, mi fanno ritenere che la valutazione che gli azionisti dovranno compiere possa essere del tutto serena e non a rischio di sconvolgimento, sia che la volessero leggere come una cosa da praticare nei tempi che ci saranno dati, sia che ci ritenessero invece che la convenienza di difendere la lunga durata delle concessioni acqua fosse invece da considerare relativamente impattante. Non vedo oggi un clima all'interno del nostro azionariato preoccupato di questa presa di posizione, che non è peraltro giunta nuova, perché di disegni
in questo senso se ne erano già manifestati da più parti a livello parlamentare più volte in questi ultimi 24 mesi. Ecco. Quindi diciamo che oggi una posizione dell'azienda definita con i soci non è possibile averla, perché non sarebbe neanche opportuna, non sapendo quale sarà il destino della vicenda. Quello che ho potuto registrare è che certamente siamo in una condizione molto serena, ecco, nel gestire l'interpretazione e l'eventuale applicazione di queste norme.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Le domande sono terminate.
Allora vi ringrazio ancora e procediamo con le nostre presentazioni e avremo modo di comunque di incontrarci presto. Grazie e arrivederci.